redigio.it e la storia continua. Gennaio 2024. È martedì, siamo alla terza settimana e il giorno è il numero 16. Nessuna notizia del villaggio, salvo aggiornamenti da farsi in seguito. E avete mai sentito parlare di Milano della Ca della Ureggia? Beh, ascoltate questa storiella. I toponimi di Biandronno. Biandronno è 261 metri sul livello del mare, 3.000 e qualcosa abitanti. È un comune della provincia di Varese, situato a 14 km a ovest del capoluogo, lungo la sponda sud-ovest del lago di Varese. Il nome del comune è attestato fin dall'anno 828 come Blandaronno o Blanderonno. E l'origine del toponimo Biandronno, in dialetto Biandron, è quasi sicuramente da far risalire all'antroponimo celtico Blandiro, attestato in una iscrizione a Como. Il suffisso onno, molto diffuso nei toponimi lombardi, è forse un'alterazione del derivato onomastico onis o one. Baserga, toponimo. Vecchio e originario nucleo di case di Biandronno, situato a 500 metri a nord della piazza cittadina. Ora la località è attraversata dalla strada provinciale. Il nome è da far risalire al termine dialettale Baselga o Basilica, più spesso utilizzato dall'accezione di edicola, cella o piccolo oratorio, con un rotacismo per arrivare alla forma attestata. La cascina del Barbucci è una località sita tra la frazione di Cassinetta Rizzone e il comune di Travedona Monate, in una zona pianeggiante lungo un piccolo scoscendimento del terreno. È curioso notare come quest'area non abbia mai ospitato una cascina, ma forse è costituita da semplici terreni coltivati di proprietà della famiglia Lucchini, soprannominata Barbuc. La cascina Giulia è una località nota anche come Canoef. Questa zona, poco a nord rispetto alla cassinetta, sulla direttiva che porta a Bregano, era caratterizzata da una cascina che oggi è ristrutturata e ospita un centro residenziale. La cascinetta Rizzone è una località quasi a 5 km a sud del centro abitato, al confine con il comune di Ternate. Non abbiamo registrato alcuna forma dialettale per il toponimo. È l'unica frazione del comune. Questa località ospita oggi la sede italiana della famosa azienda di elettrodomestici La Whirlpool, un tempo la Ignis. Per questa presenza ormai decennale, il territorio della Cassinetta si è sviluppato sia demograficamente che urbanisticamente, tanto da superare come numero di abitanti il resto del comune di Biandronno. Cassinetta è toponimo frequentissimo, anche con varie oscillazioni, e deriva dal termine dialettale lombardo cassina, cascina, che designa un gruppo di case per famiglie di contadini. Lo specifico Rizzone, aggiunto nel Novecento per distinguere il toponimo da altri simili, è scarsamente utilizzato dagli abitanti della zona. L'etimologia non è ben definita e due possono essere le ipotesi. La prima è che il nome faccia riferimento a un vecchio proprietario che poteva avere il nome del tipo Rizzit o simili, vedi Comabio e Osmate. alla possibilità interpretativa può essere ricercata nel termine dialettale risada, cioè una boccia di pietra, materiale con il quale era costituito il pavimento della prima originaria cascina sorta in questa località. Siamo sempre in gennaio e vi racconto qualcosa su questo mese. Un'antichissima consuetudine che nessuno ricorda più stabiliva di non fare nessun contratto il secondo giorno di gennaio, perché il momento era sfavorevole a questo tipo di operazioni. 6 gennaio, Epifania del Signore, una Pasquetta lombarda. A Milano, grande affluenza di forestieri e stanziali alla tomba del Re Magi, in ricordo della festa che si svolgeva nella Basilica di Sant'Eustorgio, prima che Federico Barbarossa trafugasse i corpi dei Magi, portandoli a Colonia. Insigne era la maniera con cui i santi re venivano esposti alla pubblica venerazione. Si estraevano dalla loro cassa e vestiti con insegne reali, ritti in piedi, coronati nel capo, si collocavano sull'altare maggiore, anche quando l'arca rimase vuota. E ogni anno i milanesi continuarono a venerarla, finché nel 1336 Giovanni Visconti, signore di Milano, istituì una grandiosa processione che rievocava il viaggio dei Magi a Betlemme, come ci testimonia il cronista domenicano Galvano Fiamma. Si scelsero 3 uomini di bella corporatura che si vestirono con le insegne reali e, accompagnati da grande equipaggio di servi, cavalli e cammelli, riempivano gran tratto della strada con tale comitiva. Precedeva una stella di oro sfavillante e con tale artificio sostenuta in aria che sembrava si muovesse da se stessa. Alle colonne di San Lorenzo, su un trono assai elevato, sedeva Erode, attorniato da scribi e sapienti del regno. Quivi si fermarono a ricercare dove fosse nato il re dei Giudei. Poi si avviavano alla Basilica di Sant'Eustorgio a suon di trombe e di tamburi, tra lo schiamazzo del popolo. Nella Basilica si vedeva la spelonca di Betlemme, dove Maria teneva in braccio il divin bambino. Entravano nella sacra spelonca i 3 re, offrendo i loro preziosi doni ed esprimendo con devota imitazione il rimanente della storia dei santi re magi. Tanto fu il giubilo dei cittadini che fu decretato che ogni anno si rinnovasse. Grazie al beato cardinale Andrea Carlo Ferrari, il cardinale di Milano, una modesta parte dei resti dei santi re vennero restituiti nel 1903 e attualmente sono di nuovo custoditi nella Basilica di Sant'Eustorgio di Milano. Pasqua, Pasquetta, la ventre venti all'anno, mamma mia, me mariderò quest'anno? E questa filastrocca veniva sussurrata alle ragazze mentre si avvicinavano alla mamma con finta indifferenza e recitata. La filastrocca si mettevano a parlare di varie cose e se la re giura, che non doveva accorgersi di nulla durante il dialogo, pronunciava qualche sì, entro l'anno si sarebbero sicuramente sposate. Poi, per conoscere la condizione economica del futuro marito, la giovane prendeva 3 fagioli e dopo averne sbucciato uno per intero, il secondo a metà e il terzo lasciato con tutta la buccia, la metteva sotto cuscino e ci dormiva sopra. Al mattino, appena sveglia ancora al buio, la fanciulla metteva la mano sotto cuscino, prendeva un fagiolo a caso e lo gettava in mezzo alla stanza. Poi si alzava, apriva le imposte e correva a cercarlo. Se era completamente sbucciato, lo sposo era indigente. Se sbucciato a metà, né ricco né povero. Se invece era quello con l'intera buccia, allora era facoltoso. Andè nef, andè ben, andè defen. E a proposito di neve, voglio regalarvi una piccola curiosità, ma che ho trovato su una rivista scientifica. Ma vi capiterà di vedere un fiocco di neve incontrarsi con un altro, perché ciascuno, con uguale ritmo, percorre la propria strada dal cielo alla terra. Per chi ama sciare, la neve è motivo di gioia, ma questo sport non è ben visto né dai mandriani né dai contadini, perché il continuo andare su e giù per la montagna, il calpestarla continuamente, impedisce alla terra di riposarsi e riprendersi. Come ben sa la sapienza di Nostalvec. A quint di sciador, in nostra montagne, a gampir l'inverna per pezzas pagni. Siamo in Milano, il Ponte dei Morti, in via Francesco Sforza, angolo via San Barnaba. Da un portale secondario dell'ospedale della Cagranda, che si affacciava sull'omonimo naviglio, rimasto scoperto fino agli anni 30, per secoli uscirono i morti poveri trasportati nudi su un carro, oltre il Ponte dei Morti, e le casse apribili sul davanti per agevolarne lo scivolamento nella foppa del cimitero del nosocomio, la rotonda della Besana. I ricchi venivano invece sepolti nelle chiese. La Cagranda è stato il primo ospedale laico del mondo occidentale. All'inizio venne gestito da un governatore degli Granari e disponeva di due primati, di quattro fisici, medici, di quattro ciroici, chirurghi, di un farmacista e di quattro specialisti, rispettivamente per il morbo gallico, la sifilide, portata in Italia dalle truppe di Carlo VIII. Per la tinea, per i calcoli renali e per l'ernia, e i criteri per la salvaguardia dell'igiene erano innovativi per i tempi, ma non prevedevano una separazione per tipo di malattia, e i due malati potevano giacere nello stesso letto. Nelle corsie becchettavano le galline e giravano i venditori ambulanti. Un visitatore straniero dell'epoca annotò: «Esso ospedale nutre giornalmente 1600 persone, oltre gli ammalati, giacché stanno ivi contabili, scrivani, barbieri, sarti, calzolai, di modo che il contabile novera ogni anno all'ospedaliere 30.000 ducati milanesi». Redigio.it, e la storia continua.